per le prime ore.
Bene, ci siamo. Domenica prossima, festa di Pentecoste. Vi ricordo i testi della messa del giorno, c'è anche una messa della vigilia per la solennità di Pentecoste. La messa del giorno, la prima lettura tratta dagli Atti degli Apostoli, nel capitolo 2, dal versetto 1 al versetto 11, sempre, tutti gli anni. La seconda lettura è tratta dalla prima lettera di Paolo ai Corinzi, dal versetto 3 al versetto 7, poi si salta ai versetti da 12 a 13. Il salmo per la preghiera responsoriale sarebbe il salmo 47, ma noi questa sera avremo a che fare con il salmo 23, come potevate già prevedere. E quindi il salmo per la preghiera responsoriale è il salmo 104, non 47, 104, che è il salmo che... una voce caratteristica esattamente della Pentecoste, del tempo di Pentecoste. Salmo 104, correggo. E quindi il brano evangelico che è tratto dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 20, dal versetto 19 al versetto 23. Dicevamo già questi versetti nella seconda domenica di Pasqua. Adesso ritroviamo questi stessi versetti per la festa di Pentecoste. Si conclude con la prossima domenica la cinquantena pasquale, dalla resurrezione del Signore scaturisce una luce che risplende nel mondo e che apre la via della redenzione per ogni creatura. Dal Signore Gesù che ha vinto la morte, che è vivente presso il Padre, ogni creatura viene attirata. E questa è una attrazione irresistibile, perché lo Spirito Santo è stato inviato così che il mondo intero è avvolto dall'abbraccio dello Spirito ed è sospinto verso il Figlio a cui tutte le cose appartengono. A lui che con la sua carne umana è ormai intronizzato alla destra del Padre. È Pentecoste ed è festa di pienezza, la pienezza del disegno della redenzione. L'alleanza è stata stabilita per sempre, ormai una energica e insieme soave spinta interiore orienta ogni cosa verso il Figlio e il suo regno. Mentre le creature umane imparano a gridare con la loro voce o con lo stesso silenzio o anche con un pianto dirotto imparano a gridare Abba Padre. Tutte le lingue, tutti i rumori del mondo concorrono a riecheggiare quest'unico grido Abba Padre. Così tutte le creature brillano nella luce perché viene il regno del Padre ed è lo Spirito che infallibilmente ce lo fa riconoscere nella Pasqua del Figlio di Dio. Agnello che è morto ed ora è vivente, è Lui il nostro Pastore, è Lui che ci conduce alle fonti dell'acqua e della vita. Amen. Ora leggiamo negli Atti degli Apostoli, testo che vi citavo, capitolo 2, dal versetto 1 al versetto 11. Che Francesco legge.
Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. E tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e fuori di sé per la meraviglia, dicevano: tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo parti, medi, elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, romani qui residenti, giudei e proseliti, cretesi e arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio.
Grazie. Leggiamo senz'altro il brano evangelico, sono pochi versetti, nel capitolo 20, leggevamo nella seconda domenica di Pasqua fino al versetto 31, dal versetto 19, per questa festa di Pentecoste leggiamo fino al versetto 20. No, 20, cosa ho detto? 23. Da 19 a 23. Piero, leggi pure.
La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù. Si fermò in mezzo a loro e disse: pace a voi. Detto questo, mostrò loro le mani e il costato, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. A chi rimetterete i peccati saranno rimessi, e a chi non li rimetterete, resteranno non rimessi.
Grazie. Ritorniamo al Salmo 23, che credo di poter dire senz'altro è uno dei salmi più conosciuti, forse anche più amati. Quindi è come giocare in casa questa sera. In ogni modo, bisogna che manteniamo il passo nella continuità del cammino che ci tiene impegnati di settimana in settimana, passando in rassegna il Salterio, così come esso si presenta a noi e apre dinanzi a noi un itinerario che ci consente di inoltrarci nel territorio della preghiera, che poi è come inoltrarci nel discernimento della nostra vocazione alla vita. Questo sappiamo da un pezzo. E quindi siamo alla scuola del Messia per quanto riguarda le ultime tappe che lasciamo ormai alle nostre spalle, ma di cui sempre teniamo conto, perché ci sentiamo portati, accompagnati, sostenuti, orientati dal cammino già compiuto, e quindi abbiamo avuto a che fare alla fine del Salmo 21, nel versetto 13, con un volto in cui specchiarci, è il volto del Messia. Quel versetto 13 che a suo tempo vi suggerivo di rileggere tenendo conto di una traduzione diversa da quella che incontriamo nelle nostre Bibbie, quelli che restano al loro posto e a cui tu conferirai un volto, a cui tu darai un volto che ci sarà reso presentabile per come ci troviamo alla scuola del Messia e dunque in grado di specchiarci in lui per entrare nella festa della vita, come poi conclude il Salmo 21, alzati Signore in tutta la tua forza e canteremo inni alla tua potenza. Fatto sta che il Salmo 22 che leggevamo la settimana scorsa ci ha posti in ascolto di come il Messia lui stesso ha presentato a noi una testimonianza che ci ha consentito di prendere coscienza del segreto che egli porta in sé, il suo segreto profondo, il lamento del Messia, la sua supplica e quindi il canto di vittoria che esplode nell'intimo di quel personaggio che affronta una situazione quanto mai dolorosa, tant'è vero che abbiamo a che fare con tutti i segnali di un'agonia che conduce alla morte, e d'altra parte ecco è l'intimo del figlio che si è aperto attraverso il testo che leggiamo, e ecco di quella voce che proviene dalla profondità segreta del Messia, è l'intimo del figlio che si immerge nel tu di Dio, il tu di Dio. Ne parlavamo la settimana scorsa, ricordate, il Salmo 22 risuona a più riprese nel Nuovo Testamento ed è una delle voci a cui hanno fatto riferimento i discepoli del Signore quando hanno raccontato gli eventi della passione del Signore, come ben sappiamo. Ed ecco l'annuncio della paternità di Dio. Il versetto 23 del Salmo 22, annuncerò il tuo nome ai miei fratelli. Qui ci siamo soffermati a suo tempo. È il riconoscimento dei fratelli, che allo stesso tempo è anche la fondazione della famiglia umana, in nome di quella paternità di Dio a cui il Messia si rivolge con atteggiamento di consegna totale, il figlio che si immerge nel tu di Dio, laddove è rifiutato da tutti, abbandonato ed escluso, tradito e schiacciato. Ecco, è solo il Dio vivente che lo riconosce, il tu che adesso il Messia è in grado di annunciare al mondo come colui che apre gli spazi della paternità. All'interno di questo spazio immenso, nel segreto profondo del Dio vivente, laddove il Messia si immerge come figlio, è la famiglia umana che viene riconosciuta e ricomposta in una complessità di relazioni fraterne. Ed ecco, questa è l'opera del Signore. Così si concludeva il Salmo 22. Ci sono studiosi, come ricordava a suo tempo, i quali affermano che il grido di Gesù che muore crocifisso coincide con la conclusione del Salmo 22 che gli recita per intero nel momento supremo della sua agonia. Ecco l'opera del Signore, ecco l'opera del Signore. Così si arriva al nostro Salmo 23, che è il racconto di uno di noi, un soggetto che qui parla in prima persona singolare, ma che può anche in certo modo configurarsi come una entità corale, comunitaria, un popolo, una chiesa, e comunque ciascuno di noi si ritrova perfettamente a suo agio nell'orante che qui parla in prima persona. L'opera del Signore, e qui e quell'opera del Signore annunciata con quel grido supremo, con quel canto di vittoria, con quell'annuncio della paternità di Dio che è in grado di ricapitolare tutto della storia umana in obbedienza a a misure che danno forma a una famiglia ricomposta, alla famiglia dei fratelli. Ed ecco, c'è uno che racconta, e c'è uno che racconta così come ha conosciuto lui, il Messia, da quel segreto che il Messia ci ha fatto conoscere quando abbiamo avuto a che fare direttamente col Salmo 22, al racconto di uno di noi. Continua a esprimermi così, non c'è bisogno di ulteriori precisazioni. Uno di noi che dice come l'ha conosciuto e come ha imparato a dire tu. Salmo 23, il nostro, che adesso rileggiamo, e non è la prima volta, per molti, direi per tutti voi, ma vale la pena di rileggerlo per intero. Il Salmo, brevissimo, come ben sappiamo, in tutto sono 6 versetti, ha tutte le caratteristiche di un canto di fiducia. C'è qualcuno, un soggetto orante, ecco, uno di noi, dicevo poco fa, che ci offre una testimonianza ricapitolativa circa lo svolgimento di una storia sua nella relazione con il Signore. Che cosa ha preso, come si è svolta questa relazione, come ha conosciuto, come ha interpretato, come si è reso conto. Che poi, ritornando al Salmo 22, ecco come l'opera del Signore si è realizzata in lui, come quel segreto di cui il Messia ci ha messo a parte come testimonianza del suo vissuto nella profondità della sua identità, della sua missione, in obbedienza al Dio vivente, è divenuto il riferimento in base al quale il nostro orante adesso è in grado di rielaborare tutto il suo percorso, come lui ha imparato a conoscere il Signore, il Messia, il tu della sua vita. Notate che il nome del Signore compare 2 volte nel nostro Salmo, all'inizio e alla fine, è la cornice del Salmo. Il Signore è il mio pastore, poi alla fine la casa del Signore. Quando poi adesso leggeremo il Salmo, preciseremo meglio qual è il perno attorno a cui tutta questa composizione, breve ma estremamente pregnante e carica di messaggi, è costruita. E intanto la riflessione su quello che è avvenuto, su come sono andate le cose, ripeto, è un soggetto singolare, ma potrebbe essere anche una comunità, ma mettiamoci pure in gioco tutti quanti, e non è detto che le cose siano andate sempre allo stesso modo per tutti, con le stesse evoluzioni, ma più o meno credo che ci ritroveremo in quello che l'orante dice di sé e del cammino compiuto nella relazione con il tu, che ha imparato man mano a decifrare come interlocutore della sua vita. La rievocazione di questo vissuto si articola in due momenti che fanno capo a 2 immagini. Una prima immagine, un'immagine di vita pastorale. Una seconda immagine, un'immagine di vita domestica. fino al versetto 4, la prima sezione del nostro Salmo, poi dal versetto 5 al versetto 6, due soli versetti, seconda sezione. Un'immagine di vita pastorale è attraverso la identificazione con una pecora che il nostro orante racconta come sono andate le cose tra lui pecora e il suo pastore. Nella seconda sezione del Salmo invece è un viandante affamato che ci parla di come sono andate le cose nella relazione con un padrone di casa che lo ha ospitato. Le due sezioni del Salmo non sono semplicemente giustapposte, come vedremo tra qualche momento, ma la seconda sezione, quella che fa capo a un'immagine di vita domestica, si inserisce, si inquadra nella prima, è come un approfondimento della prima, non è un'aggiunta, non è un pannello giustapposto a quello costituito dalla prima sezione del Salmo, è un ingrandimento di quanto la prima immagine ci ha consentito di contemplare, come subito constateremo. E quindi la seconda immagine è interna alla prima. La seconda tappa di questa testimonianza è un ingrandimento di quello che è stato il punto d'arrivo della prima tappa. Vediamo meglio. Prima sezione, una pecora racconta come sono andate le cose nel rapporto con il pastore. Dal versetto 1 al versetto 4 possiamo suddividere il testo in tre brevissime strofe, che sono anche come le tappe di un percorso. Naturalmente, vedete, tutto qui si esprime in maniera molto sobria, però in maniera molto lucida, con indicazioni che possono aiutare anche noi nel discernimento di percorsi che ci riguardano personalmente o comunitariamente. Prima tappa, versetti 1 e 2. Leggo: il Signore è il mio pastore, non manco di nulla, su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. Ecco, una situazione di benessere. La pecora è sazia, la pecora è adagiata sul prato, lì dove ha pascolato. Tutto lascia intendere che siamo giunti a metà della giornata, nel pieno della luce, nello splendore dei colori. Il meriggio è il momento del riposo, vedete, gode il beneficio di questa situazione così gratificante, la sua sensibilità è appagata, i colori che splendono nella luce, ma con macchie più scure sul bordo del prato, lì dove scorre il ruscello e dove la vegetazione offre delle variazioni cromatiche che comunque sono consolanti, perché il richiamo all'acqua è già di per sé motivo di gratificazione. E poi il rumore dell'acqua che gorgoglia, e poi i ronzii del mezzogiorno, e poi il gusto di sostare adagiata sul prato, il suo riposo, e poi ha brucato abbondantemente, ha anche bevuto in maniera da godere il beneficio della sazietà, ed è così a suo agio, in comunione con un ambiente che la raccoglie in un'esperienza di intima e commossa contentezza. La pecora è contenta. Il cosmo attorno a lei le trasmette il gusto di un'immensa gamma di benedizioni, ed ecco, tutto questo dipende dal fatto che c'è il pastore al suo posto. Ma Chi è il pastore per la pecora? Il pastore sta là. L'importante è che ci sia per la pecora. Quando dà una sbirciatina con l'occhio lo vede, ma il pastore magari sta sotto un albero, sta sdraiato anche lui forse, forse gioca con un cane, forse conta gli uccelli che volano nel cielo, forse sta fischiettando qualche cosa, forse sta dormicchiando anche, chissà mai il pastore. Però sta là, una sagoma, un punto di riferimento, basta uno sguardo sapere che c'è il pastore, c'è, è lui. Ma chi è il pastore per la pecora? Uno sconosciuto. Volendo ottenere una risposta più precisa da lei circa l'identità del suo pastore, non otterremo più di questo. Importante è che ci sia e che stia al suo posto. Ed è uno sconosciuto, ma sta lì. E tutto dipende da questa presenza. È lui che fa in modo che non manchi di nulla, lo dice lei stessa, e mi fa riposare, e mi conduce all'acqua, e mi consente di brucare, sta là, è il mio pastore. E allora una seconda tappa, il versetto 3, un solo versetto adesso. Leggo, mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, per amore del suo nome. E notate come la scena è cambiata, perché adesso la pecora è in cammino. E dunque non è più quell'ora magica del mezzogiorno, è forse ormai incombente il crepuscolo, forse le ombre si allungano, la pecora è in cammino, e da quando è in cammino la pecora si è anche resa conto del fatto che è inserita in un gregge. Quando le pecore sono al pascolo ciascuna si muove per conto suo come se fosse autonoma e indipendente, ma quando le pecore sono in cammino invece, l'avrete notato, le pecore si intruppano tutte e si ammucchiano l'una addosso all'altra, e allora se una pecora si ferma subito viene sospinta, e se vuole accelerare il passo urta contro una presenza che le fa da ostacolo, e le pecore così si ammucchiano, si ammonticchiano, si spingono, si trascinano l'una con l'altra, un gregge. La pecora da quando si è messa in marcia si è resa conto di essere parte di un gregge. Non è poco. Naturalmente, vedete, la marcia comporta una fatica, comporta dei rischi, comporta il disagio della polvere o della fanghiglia, il rischio di scivolare e di perdere l'orientamento, di sbagliare strada. Notate bene che in tutto questo determinante è il pastore. Perché è il pastore che mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino. Avvertiamo anche un certo affanno. C'è un problema di respirazione per la pecora, perché adesso non è più adagiata sul prato a riposare. Adesso sta camminando, sta marciando, sta saltando, procedendo con tutte le incertezze del caso, ma mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, perché, ripeto, l'ipotesi di sbagliare strada è un'ipotesi che è particolarmente fastidiosa per lei, ma poi per tutti il gregge. Ma c'è il pastore, pastore che qui non viene nemmeno nominato, ma è il soggetto. Anzi, mentre la pecora avverte questo affanno dovuto al cammino intrapreso, la pecora si è resa conto del fatto che il pastore si è avvicinato. Mi rinfranca, mi guida, il pastore si è avvicinato. e si è resa conto del fatto che il pastore è attento alla sua pecora e a ogni altra pecora, e il pastore chiama per nome le sue pecore una per una. Magari il pastore interviene anche in maniera piuttosto energica, mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, mi darà una pedata, mi manderà dietro un cane, userà il bastone, chissà mai. Ma la pecora si rende conto di essere oggetto di un'attenzione, e il pastore conosce, il pastore si è avvicinato, non è più quello sconosciuto che stava là e sembrava che pensasse a fatti suoi, era importantissimo che ci fosse, ma stava là, adesso si è avvicinato, e mi rinfranca, e mi guida per il giusto cammino, lui, il pastore. E per quanto le situazioni possano essere rischiose e gli interventi del pastore bruschi e forse anche energici, la pecora possa sentirsi chiamata per nome, ma da un pastore che grida e che strepita a suo riguardo, la pecora si rende conto di essere importante per il pastore, di essere conosciuta dal pastore. Non solo, ma qui il versetto 3 aggiunge: per amore del suo nome. Cosa vuol dire per amore del suo nome? Vedete, vuol dire che anche il pastore ha un nome, è un nome non tanto come titolo anagrafico, ma un nome come un suo mondo interiore, una sua identità, una sua intenzione. Il pastore sa dove vuole arrivare, il pastore sa qual è la strada, il pastore è attivo nei confronti del gregge e della nostra pecora in prima persona, perché il pastore ha uno scopo da realizzare, il pastore si fa conoscere. Già, mentre la pecora si rende conto di essere conosciuto dal pastore, si rende conto anche che il pastore sta manifestando con i suoi gesti, con il suo modo di comportarsi, con il suo modo di intervenire, con anche quell'energia qualche volta piuttosto vivace, per cui tratta la pecora in maniera brusca e severa, ma il pastore sa dove vuole arrivare, e la pecora si rende conto che è messa in grado di conoscere il pastore. Lo dice anche Gesù, ricordate, nel Vangelo secondo Giovanni: il pastore conosce le sue pecore, ma le pecore conoscono il pastore. Le pecore imparano a riconoscere la voce del pastore e a rendersi conto di come il pastore chiama le pecore per nome, una per una. Ed ecco, per amore del suo nome, c'è una conoscenza che cresce nel corso del viaggio. Quanto dura questo viaggio? Un'ora? Un giorno, un mese, un anno? Questo è un solo versetto, è la seconda tappa di un lungo percorso, può durare anni, è un lungo periodo nella vita di una persona o di una comunità. C'è stato un tempo in cui tutti i colori splendevano nella luce e tutto era motivo di gratificazione senza ombre e senza alternative o problemi o incertezze o angustie, senza interrogativi. E adesso invece il viaggio con tutti gli affanni che comporta, con tutti i disagi a cui non ci si può sottrarre, con tutte le incertezze, con tutti i rischi, e il gregge che contiene la pecora e in qualche modo l'accompagna, ma nello stesso tempo è un carico che costringe la pecora a ridimensionarsi puntualmente ad ogni passo, perché il gregge la stringe in tanti modi. C'è il pastore di nuovo, e adesso vedete, il pastore si è avvicinato, il pastore si è fatto conoscere, così come è vero che la pecora si rende conto che cresce una relazione interiore tra il pastore e lei, tra lei e il pastore, si sente presa in considerazione, si sente oggetto di un'attenzione particolare, si rende conto di essere chiamata per nome. Mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, per amore del suo nome. E allora la terza tappa. E adesso il versetto 4. Leggo: se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me, il tuo bastone, il tuo lincastro mi danno sicurezza. Vedete che adesso il viaggio prosegue, ma il viaggio prosegue in una prospettiva che qui assume in maniera direi inconfondibile le caratteristiche di quella tappa che ormai consente alla pecora di intravedere la scadenza prossima e direi inevitabile della morte. Questa valle oscura è l'oscura gola della morte, per dirla alla lettera, l'oscura gola della morte, come dice la nuova traduzione.
Valle oscura.
La valle oscura. L'oscura gola della morte. Ecco, se dovessi camminare, e la pecora si sta rendendo conto del fatto che il viaggio della vita comunque è giunto a orientarsi in questa direzione, e questo passaggio verso l'oscura gola della morte, la valle della morte, non è più rinviabile, la prospettiva si fa sempre più incombente. E d'altra parte, vedete, non temerò alcun male, dice la pecora. Nel momento in cui sembra si renda conto di come il viaggio precipita nell'abisso oscuro per antonomasia, la pecora scopre come la relazione con il suo pastore si è fatta sempre più intensa, sempre più intima, sempre più vitale. Una relazione che è principio di comunione, che è garanzia di vita per lei che affronta l'oscura gola della morte. Non temerei alcun male perché tu sei con me. Notate che qui c'è un salto grammaticale, perché si passa dalla terza persona singolare alla seconda, e da questo momento il Salmo è costruito in modo tale da dare voce alla testimonianza del nostro orante, che ha imparato a dare del tu al pastore. È il tu della sua vita, dice lui, è il tu della mia vita, è il tu. Questo passaggio non è affatto trascurabile. Notate bene che questo è il perno del Salmo. Tu con me. In ebraico sono solo due parole. Ata imadi. Tu con me. Tu con me. Paradossalmente, vedete, non è mai stata così vicina. Non ha mai avvertito la vicinanza del pastore, per altro verso, a lei, più di così. Più di adesso. Mai più di adesso. Nel momento in cui la prospettiva che si tratta di affrontare e che non può evitare è quella di penetrare nell'oscura gola della morte, non è mai stata così vicina, non è mai stata così sicura di essere preceduta, di essere accompagnata, di essere legata da un vincolo di indissolubile comunione con il suo pastore. Tu con me, tu con me. Questo percorso è un percorso nel quale il vincolo di comunione che unisce la pecora al suo pastore è valorizzato al massimo della sua fecondità vitale. Tu con me. Si tratta di affrontare un percorso che il pastore già tracciato, un percorso che il pastore già conosce, un percorso che non segnerà in nessun modo la separazione tra la pecora e il gregge, la pecora e il pastore, la pecora, abbandonata a se stessa nell'abisso oscuro, ma questo percorso è affrontato adesso dalla pecora nella certezza di essere confermata in un rapporto di comunione indissolubile con il suo pastore. Tu con me, mai sei stato così vicino a me come io vicino a te, come adesso, tu. E vedete che questo tu adesso viene a sua volta illustrato nel seguito del versetto 4 da quel richiamo a due segni che caratterizzano inconfondibilmente il pastore: il tuo bastone, primo segno, il tuo vincastro, secondo segno, mi danno sicurezza, consolazione. Leggevamo questo salmo in uno dei seminari del vostro corso un paio d'anni fa, mi sembra, leggevamo proprio questo salmo proprio della sicurezza. Qui si potrebbe tradurre con consolazione, ma comunque ci troviamo ugualmente, ma è importante tener conto di questi due segnali, il bastone e il vincastro, che non sono esattamente lo stesso oggetto nella mano del pastore. È la pecora che vede il bastone, vede il vincastro nella mano del pastore, si sente consolata. Vedete che il bastone è l'equivalente di quell'insegna che è prerogativa del sovrano che governa, come avviene poi in base a una tradizione antichissima, quando un sovrano di questo mondo tiene in mano lo scettro. Lo scettro è il bastone come insegna di potere. Ma e qui la pecora soprattutto è attirata dal fatto che il pastore si appoggia al vincastro. Dico si appoggia al vincastro perché il vincastro è quel bastone lungo che noi siamo chiamati tra l'altro a denominare pastorale, a vederlo in mano ai nostri vescovi, il pastorale, il bastone lungo. E il bastone lungo non è più Shevet ma Mishkan, e questo bastone lungo serve ad appoggiarsi perché nel corso delle transumanze, dei lunghi viaggi, il pastore si stanca e il pastore conosce la fatica e il pastore si deve riposare, però non può sedersi perché deve sempre mantenere l'attenzione rivolta al gregge e allora si appoggia al vincastro e sta in piedi e mantiene uno sguardo vigile rivolto al gregge, a tutte le pecore, a ogni pecora, alla nostra pecora, quella pecora che sono anch'io, e lui aggrappato al suo vincastro. E quando la pecora vede il pastore così appoggiato, così bisognoso di sostegno anche lui, la pecora si sente intimamente consolata, perché avverte che anche il pastore conosce la fatica, anche il pastore si stanca, anche il pastore si stanca. E quando la pecora si rende conto di questo, trova nel pastore un motivo in più per confidare, un motivo in più per rendersi conto che certamente il pastore la conosce, che certamente il pastore è presente, che certamente il pastore è attento. Il pastore in realtà è un agnello divenuto pastore. E la pecora può fidarsi di questo pastore che ha voluto condividere la fatica del viaggio e ha voluto sperimentare fino in fondo tutte le situazioni impervie, amare, penose, di cui la pecora fa esperienza con tutti i segni della stanchezza che si porta appresso. Ed ecco, questo pastore è autorevole, tiene in mano uno scettro, ma è autorevole per la mitezza di cui dà prova, per come condivide la fatica della pecora, ed è esattamente quel pastore che la pecora riconosce come presenza vicinissima, presenza che esprime un vincolo di comunione indissolubile nel momento in cui addirittura affronta la morte. La pecora che va incontro all'oscura gola della morte sa che il pastore ha aperto questa strada, e il pastore che porta che tiene stretto nella sua mano il vincastro è per lei motivo di grande consolazione. Vedete che anche il pastorale nella mano dei nostri vescovi non è, come dire, lo strumento che serve a intervenire con l'energia del padrone che ha l'autorità per bastonare i suoi sudditi. Niente di tutto questo. Il popolo cristiano che vede il vincastro in mano al pastore trova in questo modo un motivo per una profonda e vera consolazione. Ecco, chi conosce la pecora, proprio questo è il pastore, perché è l'agnello divenuto pastore, e questo diventa motivo per la pecora di pacificazione, motivo per placarsi, per rasserenarsi, per rassicurarsi, la sua sicurezza è il tu della mia vita. L'agnello è divenuto pastore. Ed ecco la seconda immagine. E la seconda immagine serve adesso a illustrare la seconda sezione del nostro Salmo. In realtà è tutta interna, come vi dicevo inizialmente, a questa affermazione a cui siamo giunti: tu sei con me. Ecco questo tu con me. Adesso l'immagine di vita domestica non è un altro Salmo, è esattamente un ingrandimento di quella relazione a tu per tu che la pecora ci ha descritto a modo suo. Adesso abbiamo a che fare con un viandante, e un viandante affamato che è in viaggio e che davanti a me apparecchi una mensa. Ecco, incontra una tavola apparecchiata. Dividiamo la seconda sezione del nostro Salmo in due strofe. La prima strofa, nel versetto 5, sono quattro righe nella mia traduzione, suppongo anche nella vostra, sì. E la prima strofa ruota attorno a una tavola. Shulchan si dice in ebraico, una tavola apparecchiata. Vedete, il nostro viandante, giunto a una svolta della sua strada, si è trovato in maniera del tutto imprevista dinanzi a una tavola apparecchiata. E apparecchiata per me, tu apparecchi per me una tavola. Una tavola apparecchiata per me. Evidentemente il nostro viandante è affamato. È affamato, dunque arranca in maniera piuttosto miserabile alle prese con tutte le vicissitudini di un viaggio che non riusciamo a interpretare per adesso meglio che come una forma di vagabondaggio che comunque sembrerebbe esporlo a dei rischi piuttosto seri. E intanto è andato a sbattere contro una tavola apparecchiata proprio per lui. Per me tu apparecchi una mensa. E poi dice, sotto gli occhi dei miei nemici, al secondo rigo. E vedete, adesso veniamo a sapere che non soltanto il nostro viandante è affamato, ma è in fuga. Ci sono degli inseguitori, sono dei nemici che lo incalzano, che lo minacciano. È un fuggiasco. Già, c'è una mensa preparata per un fuggiasco come me. Ma subito un sospetto, forse un imbroglio, forse un miraggio, forse è stato un tranello preparato proprio dai miei nemici che mi costringono a fermarmi così loro mi raggiungono. E io sono catturato. È tutto un inganno. Ed ecco, si volta rapidamente all'indietro, vedete, perché è assalito da questi sospetti, e si rende conto che i nemici si sono fermati, i nemici sono tenuti a distanza, sotto gli occhi dei miei nemici, da inseguitori sono diventati spettatori. Spettatori. Quella tavola apparecchiata per lui ha anche il potere di rimuovere la presenza degli inseguitori, di tenerli a distanza, di renderli innocui, di liberarlo rispetto all'insidia sotto gli occhi dei miei nemici. E poi adesso dice: cospargi di olio il mio capo. Qui l'olio è l'unguento, l'unguento profumato, il profumo. Adesso si rende conto che non soltanto quella è una tavola apparecchiata per lui, ma c'è di mezzo anche il padrone di casa. Il padrone di casa che riceve la sua presenza come quella di un ospite che deve essere messo a proprio agio, come avviene nei casi in cui si tratta con dovuti segni di ospitalità un viandante che viene da lontano, che comunque è un ospite gradito, un ospite atteso, un ospite stimato, e quindi bisogna offrirgli l'acqua per lavarsi, bisogna offrirgli i vestiti perché si possa presentare in pubblico dignitosamente, bisogna offrirgli il profumo. Lo dice anche Gesù in alcuni momenti, quando entrando in certe case dice: tu non mi hai dato acqua per lavarmi, non mi hai dato il modo di presentarmi in pubblico dignitosamente, perché un ospite che viene da lontano, sudato, esposto a tutti gli inconvenienti del viaggio, viene ricevuto alla mensa del padrone di casa, perché quella non è la mensa dei poveretti a Natale, diamogli da mangiare, perché così finalmente una volta tanto, una volta all'anno almeno, creperanno fino alla sazietà, o al rischio addirittura di lasciarci la pelle, ma è la mensa del padrone di casa. E il padrone di casa è contento di avere accanto a sé, per partecipare a quella sua medesima mensa, il nostro viandante affamato, che viene messo in grado di comparire in pubblico in modo così rispettabile, in modo così dignitoso, lavato, rivestito, profumato. Ungi di olio il mio capo, profumo. E non basta, c'è un quarto rigo, perché adesso dice: il mio calice trabocca, il mio calice così travaglia, trabocca. Cosa vuol dire? Vuol dire che adesso il padrone di casa, che ha accolto alla sua tavola uno sviandante affamato e che condivide con lui, si è messo alla pari con lui, prepara un brindisi, versa il vino nel bicchiere e lo fa traboccare per dimostrare che è contento, che è un momento di gioia per lui, per il padrone di casa. Che il padrone di casa è contento e in certo modo si ribalta la prospettiva, non soltanto l'ospite ringrazia per essere accolto e per come è stato accolto, ma il padrone di casa che ringrazia l'ospite per il fatto che è seduto a quella mensa. E nel momento in cui versa il vino nel bicchiere per il brindisi, fa in modo che il vino trabocchi per dimostrare che è contento di avere accanto a sé quell'ospite. È il padrone di casa che ringrazia. Chi ringrazia per un fuggiasco come lui, viandante, esposto a tutti gli inconvenienti di un viaggio che sembrava un'avventura irreparabile, irrimediabile, ed ecco una mensa. Tu, tutto dentro a quel tu con me. E adesso vedete la seconda strofa, che poi è l'ultimo versetto del nostro Salmo, versetto 6, quando il nostro orante, quella pecora di cui ci parlava la prima sezione del Salmo, adesso questo viandante affamato che è divenuto ospite sazio alla mensa del padrone di casa e gode per tutti i segni di benevolenza che gli sono concessi, si rende conto di essere entrato in una casa. Se ne rende conto adesso. Normalmente prima si entra in una casa, poi ci si siede a tavola. E invece qui succede che lui si è seduto a tavola e poi si è reso conto dopo di essere entrato in una casa. Questo può succedere anche nella nostra vita, tenendo conto di certe variabili. Per cui siamo sul teatro, poi ci rendiamo conto che attorno a questa tavola c'è un movimento, c'è un circuito di presenze, che questa tavola è una casa, è un insieme di relazioni, una famiglia. E infatti qui leggo: felicità e grazia mi saranno compagni tutti i giorni della mia vita e abiterò nella casa del Signore per lunghissimi giorni. Dunque, una casa. Notate che qui due termini, felicità e grazia, servono a personificare delle presenze che si muovono attorno a quella mensa, ma che danno vita alle relazioni di famiglia, che sono i dati costitutivi di una casa, che esiste in quanto è un luogo di incontro, un luogo di condivisione, un luogo di crescita in una prospettiva di storia condivisa. Ed ecco, il nostro orante si rende conto di essere parte di una famiglia. Tra l'altro, felicità e grazia qui mi seguiranno. Bisognerebbe tradurre così, non so come c'è una nuova traduzione.
Bontà e fedeltà mi saranno compagni.
Mi seguiranno. C'è Beda che dice, è come se dicesse: la tua misericordia perseguiterà la mia vita finché non la trasformi nella tua vita. Mi sento inseguito, mi sento preso dentro a un circuito, mi sento accompagnato, mi rendo conto di essere entrato in una famiglia, nel senso che, come già vi dicevo, tutto diventa casa negli spazi e nei tempi del mondo. Sono a casa, uno spazio, sono a casa nei giorni della mia vita, giorno per giorno, e nel corso di una storia che si sviluppa nelle generazioni che mi hanno preceduto e nelle generazioni che verranno. Sono a casa, e tutto in relazione a questa felicità e grazia, a questa bontà e misericordia, che poi è come dire la bellezza di cui il nostro orante fa esperienza nel momento in cui sta scoprendo che è ospite nella casa del Signore, là dove è giunto avendo imparato a dare del tu al mistero che fa vivere lui, che fa vivere noi, che fa vivere me. Imparare a dare del tu al mistero che mi fa vivere, imparare a stare al mondo nella casa del Signore, negli spazi, nei tempi, e inserito in questo circuito dove le relazioni sono strutturate in obbedienza a quella bontà e a quella misericordia che illuminano la scena. E abiterò nella casa del Signore per lunghissimi giorni. Ecco il tu della mia vita. E vedete, Salmo 23 si connette con quell'opera del Signore che era gridata da quel Messia, chiamiamolo pure così, da quel personaggio moribondo che ci ha offerto la rivelazione del suo intimo, della sua relazione filiale con il tu di Dio, e annunciato la paternità di Dio alla moltitudine dei fratelli. Ecco l'opera del Signore, ed ecco come il nostro orante è in grado di raccontare la progressiva evoluzione del rapporto di vita che è intercorso tra lui e il Signore, come ha imparato a dire tu al mistero del Dio vivente. Ecco, Salmo 23. Allora lasciamo da parte il nostro salmo e prendiamo in considerazione il brano evangelico, naturalmente. E ancora questa sera vorrei dare uno sguardo all'icona che sta qui alle mie spalle, c'è anche una riproduzione nell'altra stanza. Uno sguardo, non è la prima volta che prendiamo in considerazione questa immagine, solo qualche richiamo. Perché, vedete, l'icona ci descrive una scena che si svolge all'interno, in uno spazio che ha le caratteristiche di una abitazione, con certi elementi piuttosto impegnativi dal punto di vista architettonico, che danno comunque forma a un ambiente che possiamo ben considerare come un interno, ma è anche vero, vedete, che questo interno si affaccia su un orizzonte sconfinato. Vedete come la scena che stiamo contemplando è aperta. Normalmente nelle icone quei drappi che congiungono elementi architettonici che sono collocati sui bordi dell'immagine servono a indicare che la scena si svolge all'interno di quell'ambiente, e in questo caso vedete che i drappi sono ritirati e la scena si affaccia su un orizzonte aperto. Gli archi che si sovrappongono l'uno all'altro, tra l'altro, confermano questa proiezione, su cui adesso subito ritorneremo, verso spazi sempre più ampi. È vero, siamo all'interno di un ambiente, ma è anche vero che questo ambiente è internamente, proiettato. È una proiezione che fa di questo interno un affaccio sul mondo. E il popolo cristiano, testimone della visita di Dio dall'abisso infernale, vedete qui questa figura che si staglia su un fondo oscuro all'interno di questo arco che circoscrive un abisso tenebroso, ed ecco dall'abisso infernale nella prospettiva del regno che viene, come leggiamo negli Atti degli Apostoli, il regno che viene, ed ecco la visita di Dio. E il popolo cristiano testimone di questa visita che ha scandagliato l'abisso oscuro nelle sue profondità più inquinate, ed ecco tutto il vissuto della nostra storia umana è coinvolto in una prospettiva che attraverso quell'affaccio su orizzonti sconfinati che accennavo poco fa è chiamata a contemplare l'avvento del regno di Dio. Notate che la scena si svolge alla presenza di colui che è invisibile. Vedete che i 12 personaggi che qui compaiono seduti su queste panche in una forma semicircolare lasciano uno spazio vuoto nel centro. L'invisibile E l'invisibile è esattamente lui, colui che è disceso e risalito, colui che è passato, colui che ha scandagliato l'abisso, colui che ha evangelizzato l'inferno, ed è colui che è vittorioso, glorioso, intronizzato, invisibile. E questa situazione, vedete, è un po' paradossale. Dà alla nostra immagine le note caratteristiche di una immobilità. Sembra che tutto qui sia inchiodato in un momento come di silenzio, sospeso in una forma di paralisi generale, ed ecco l'immobilità di una scena che pure è massimamente dinamica. Questo silenzio grida il tu di Dio, per ridirla con il Salmo 23, grida il tu di Dio. E vedete, perché dico massimamente dinamica questa immobilità? Un'irruzione dall'alto, è lo Spirito Santo, non c'è dubbio, nella icona non stentiamo in nessun modo a decifrare il valore di quella presenza che si irraggia dall'alto in maniera così penetrante, così capillare. È un'irruzione che incendia la scena. Tra l'altro, più la osserviamo, più abbiamo la percezione di essere anche noi dinanzi a una vicenda incandescente. La scena è incendiata? E questa irruzione dall'alto provoca un duplice movimento. Ecco, primo movimento dal basso verso l'alto, dal basso verso l'alto. Vedete come abbiamo già individuato questi archi che si vanno man mano allargando in vista di quella faccia a cui già accennavo. E vedete che è proprio un modo per rappresentare la missione della Chiesa nella storia umana, che ha le caratteristiche di un grembo che trascina dietro di sé, che attrae a sé, che porta in sé il travaglio del mondo. Qui questa immagine è come un grembo che assume in sé il peso di questa profondità oscura. E qui il personaggio che compare è denominato esattamente Cosmos, mondo, è il mondo, ed è l'Evangelo nella sua espressione più potente e più creativa che mai, l'evangelizzazione degli inferi. Il mondo assunto, assorbito, portato, caricato come in un grembo le caratteristiche di un utero che porta il peso come una gravidanza storica che passa attraverso le generazioni, il peso di questa realtà mondana che è stata radicalmente visitata, evangelizzata, parte di un disegno di redenzione. Non c'è creatura nel mondo che sfugga. E vedete questo personaggio in atteggiamento di resa, tra l'altro rivestito con abiti paramenti regali, quei dodici rotoli che porge a noi su quel drappo in corrispondenza all'Evangelo, è la semina dell'Evangelo, i dodici rotoli, la semina dell'Evangelo che è costantemente proiettata per scandagliare gli abissi, laddove l'invisibile già è disceso ed è risalito, è già colui che è protagonista della vittoria, già ha portato a compimento la sua missione, ma adesso è la Chiesa, vedete, che si assume il carico di questa responsabilità missionaria. un movimento dal basso verso l'alto, vedete, un'attrazione, un assorbimento, un contenimento, un abbraccio che ha l'espressione, la potenza espressiva di una efficacia generativa. Ma poi c'è un movimento, parlavo di un duplice movimento in seguito a quella irruzione dall'alto, un movimento dall'interno verso l'esterno, qualcosa del genere già vi suggerivo poco prima, dall'interno verso l'esterno, dall'intimo del cuore umano alla piazza del mondo. È la grande fatica missionaria della Chiesa, che discerne nel disegno della storia universale i percorsi della conversione, percorsi che si aprono per ogni cuore umano, per ogni cuore umano, già, per imparare a dire tu alla Signoria di Cristo, per la gloria del Padre, nella dolcezza infocata dello Spirito Santo, dall'interno all'esterno. E vedete questo atteggiamento come di sospensione nel silenzio di questi sguardi, di queste presenze, di queste testimonianze di questa continua obbedienza all'Evangelo che scandaglia gli abissi più nascosti, più segreti, più oscuri, più infami di quella realtà che noi chiamiamo mondo, è l'inferno, è il cuore umano, il cuore umano è l'inferno, ed ecco dall'interno è attivo questo itinerario di conversione che man mano viene spalancando i luoghi nascosti e le vere e proprie prigioni che sigillano il cuore umano in se stesso, che si viene il cuore umano spalancando in modo tale da divenire spazio in cui la storia umana si introduce in tutta la sua ampiezza. Il cuore umano, ogni cuore umano coinvolto in questo itinerario di conversione, in questo itinerario di spalancamento, di passaggio dall'interno alla misura dell'universale, che poi è una misura smisurata per definizione, è una misura incontenibile, irriducibile. Fatto sta che tutto questo per imparare a dire tu alla Signoria di Cristo, l'invisibile, per la gloria del Padre, nella dolcezza infocata dello Spirito Santo. Ritorniamo al nostro brano evangelico, capitolo 20, conosciamo bene queste poche righe, dal versetto 19, la sera di quello stesso giorno. È la sera del giorno in cui i discepoli già hanno ricevuto da Maria di Magdala l'annuncio. Va a dire ai miei fratelli, ha detto il Signore risorto Maria di Magdala, io salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Dunque Maria di Magdala è andata dai discepoli e ha detto ho visto il Signore, tutto quello che il Signore le aveva detto. Versetto 18. Dunque i discepoli hanno ricevuto l'annuncio. Non c'è dubbio, eppure quel giorno è ancora il giorno nel quale i discepoli sono condizionati dall'allungarsi delle ombre, dall'incombere della notte, e ormai è sera. Notate che questo termine, opsia, sera, che compare qui, era presente nel nostro Vangelo secondo Giovanni nel capitolo 6 nel versetto 16 quando Gesù che aveva da mangiare la folla dall'altra parte del mare, poi si è ritirato sulla montagna e i discepoli sono rimasti assai imbarazzati. E, capitolo 6, versetto 16, leggo: venuta intanto la sera, i suoi discepoli scesero al mare e, saliti in una barca, si avviarono verso l'altra riva in direzione di Cafarnao. Era ormai buio e Gesù non era ancora venuto da loro. Gesù non era ancora venuto da loro, è vero che poi non ce la fanno a affrontare il viaggio, e poi quello che seguirà è un'immagine veramente molto istruttiva per noi. Gesù non era ancora venuto da loro, per questo è sera. E qui i discepoli hanno ricevuto l'annuncio della resurrezione, ma è sera e Gesù non era venuto da loro. Già. Anche a noi l'annuncio della resurrezione è stato rivolto, e nessuno di noi è all'oscuro della notizia. Ma incontrare Gesù è un'altra cosa, incontrare il vivente è un'altra cosa. Abbiamo ricevuto la notizia, come no? Chi può negarlo? Ci siamo qui, e non solo qui, ma incontrarlo. E adesso vedete, le porte sono chiuse. La sera di quello stesso giorno, ritorno al nostro brano evangelico, il primo dopo il sabato, che poi è la domenica, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, e quel che segue. Dunque, porte chiuse perché i discepoli sono condizionati dalla paura per il mondo di fuori. Noi nel corso di questi ultimi mesi abbiamo vissuto situazioni analoghe per altri motivi, ma la paura, è il mondo di fuori, qualche contagio, qualche aggressione, qualche incertezza. Poveri giudei, qui non si tratta tanto di costoro in termini, come dire così, sociologici religiosi, ma è il mondo di fuori e la paura, e i discepoli sono condizionati dalla paura, come no? Le porte sono chiuse, è una chiusura di carattere tecnico, logistico, ma è una chiusura interiore, perché la paura è esattamente il chiavistello che sigilla il cuore umano e lo rende prigioniero della propria impreparazione ad affrontare il mondo di fuori. E tutto questo, vedete, nel momento in cui i discepoli hanno comunque ricevuto l'annuncio da Maria di Magdala. È la sera di quel giorno, ma sera perché Gesù non è venuto, ma viene, eccolo qua, viene Gesù. Tra l'altro ricordate che quell'accenno alla porta chiusa ci rimanda inconfondibilmente a quel che leggevamo qualche settimana dietro. Bisogna andare in realtà alla quarta domenica di Pasqua, nel capitolo 10 del Vangelo secondo Giovanni. Il pastore è colui per il quale si aprono le porte, è il pastore che dice di se stesso, peraltro, di essere egli la porta, la via di accesso, è lui che è pastore in quanto apre quella porta, è il pastore, già, ritroviamo il Salmo 23, è il pastore. E qui non c'è tanto da andare a curiosare come ha fatto, come non ha fatto, è passato attraverso le porte come uno spiritello, no, niente di tutto questo. Tanto è vero che qui vedete l'Evangelista Giovanni non prende nessun conto particolare del genere, perché quel che conta è la relazione con il Kyrios, con il Signore, il Kyrios. Tra l'altro qui vedete Gesù in mezzo a loro, pace a voi, poi mostra le mani e il costato, le sue piaghe, su questo ritorneremo tra un momento, i discepoli gioirono al vedere il Kyrios, il Signore. L'incontro con il Kyrios, questo è quello che è importante per l'Evangelista Giovanni, l'incontro con il Signore vivente. Tra l'altro, avete sapere che più volte nel racconto del nostro Evangelista, coloro che trattano con Gesù lo chiamano Signore. Ma nella narrazione di lui si dice che è il Signore molto raramente, all'inizio del capitolo 4, nel capitolo 6, in un certo passaggio, un momento, nel caso di Maria, sorella di Lazzaro, e poi qui. E il nostro evangelista Giovanni nel racconto non ama assegnare, attribuire a Gesù questo titolo, il Kyrios, il Signore, e questo perché è l'incontro con il Signore risorto, è l'incontro con lui vivente, è l'incontro con la presenza dell'invisibile, è l'incontro con la presenza dell'agnello divenuto pastore, è l'incontro con il tu della mia vita, della nostra vita, non con una notizia, non con un'informazione, non con una sentenza dottrinaria, non con l'esperienza magari sensazionale, entusiasmante, commovente di qualcun altro, ma il tu della mia vita, il Kyrios, il Signore, è il Signore del cuore umano, è il Signore che si fa conoscere. E quando qui leggiamo che i discepoli gioirono al vedere il Signore, non perché hanno visto una sagoma, hanno visto uno scintillio di lustrini, hanno visto delle luci che palpitavano nell'aria e muovevano la polvere, hanno visto il Kyrios, il tu della loro vita. Hanno visto il Signore. Fatto sta, vedete, che qui abbiamo a che fare con l'agnello vittorioso, il pastore, che mostra le piaghe. Il pastore mostra le piaghe, è l'agnello. Tra l'altro ricordate che questo è il linguaggio di Giovanni Battista nel capitolo primo, ecco l'agnello che porta il peccato del mondo, ecco l'agnello, capitolo primo, versetto 29, poi il versetto 35, e così i discepoli incontrano colui che ha evangelizzato l'inferno, le piaghe, le mani costato. È il pastore che apre la porta, è l'agnello divenuto pastore, è l'agnello condotto al macello, come diceva l'antico profeta, ricordate il quarto canto del servo, ma è esattamente il pastore di cui le pecore possono fidarsi, le pecore sbandate, le pecore disperse, le pecore smarrite, le pecore spaventate, le pecore impaurite. Riconoscono il pastore perché hanno a che fare con l'agnello che porge le sue piaghe come garanzia di consolazione, come sicurezza che guarisce. Ed ecco colui che ha evangelizzato l'inferno, colui che ha scandagliato l'abisso oscuro, colui che è penetrato nell'oscura gola della morte, ha aperto un varco, ha illuminato il percorso, l'oscura gola della morte. Quando dico inferno, vedete, è il peccato che condanna alla morte e alla perdizione, il peccato in quanto è condanna per cui non c'è alternativa, c'è la morte per la perdizione. Ebbene, l'inferno è stato evangelizzato e la sua vittoria è il frutto di un amore disarmato, quell'amore che, guarda caso, realizza la pace. Vedete, qui Gesù si presenta e in mezzo a loro e dice pace a voi. Non è semplicemente il saluto cordiale, peraltro sempre affettuoso, ma in certo modo scontato, shalom, pace, ma è proprio la trasmissione della pace come trasmissione di quella pienezza di vita che il pastore condivide con la sua pecora, il pastore che ha aperto un varco attraverso l'oscura gola della morte, il pastore che è agnello di cui la pecora può fidarsi e la pecora lo riconosce come il pastore che è in grado di raccoglierla nella sua stanchezza, di accompagnarla nella sua fatica e di guarirla nella sua malattia fino alla morte. Vedete, pace, dice Gesù. Ricordate, abbiamo letto nelle ultime settimane i discorsi di Gesù durante l'ultima cena, capitoli 13, 14, 15, 16, 17, poi la preghiera di Gesù. Nel capitolo 14, versetto 27, ricordate senz'altro le parole del Signore. Capitolo 14, versetto 27, eccolo qua, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo, io la do a voi, non sia turbato il vostro cuore, non abbiate timore. Queste parole poi ritornano sempre nella celebrazione dell'Eucaristia. E vi lascio la pace, la mia pace, è la pienezza della vita che l'agnello divenuto pastore condivide con ogni pecora del gregge, è il Signore vittorioso sulla morte che si presenta a noi come colui che si è fatto carico di ogni nostro malanno e ha fatto di quell'inferno nel quale noi sempre costantemente stiamo precipitando il luogo in cui siamo accolti come in un grembo che ci rigenera, che ci restaura, che ci riconcilia, che ci guarisce. Là dove noi sprofondiamo nell'abisso, noi siamo presi in braccio e sostenuti come il peso che carica un grembo fecondo per generare alla vita. Ed ecco la mia pace, dice Gesù. Più avanti, nel capitolo 16, leggevamo negli ultimissimi giorni, alla fine dell'ultimo discorso, prendete per un momento i versetti nel capitolo 16, 32-33. Ecco, verrà l'ora, versetto 32. Anzi, già venuta, in cui vi disperderete ciascuno per conto proprio, mi lascerete solo. Notate che qui c'è di mezzo una citazione del profeta Zaccaria, nei Vangeli sinottici: le pecore saranno disperse quando il pastore sarà colpito. Pecore disperse, il pastore colpito, il pastore aggredito, e quindi le pecore. E voi sarete dispersi, dice Gesù qui, e siamo alle prese con l'ultimo discorso, ormai le ultime battute, e voi mi lascerete solo, ne riparliamo, ma io non sono solo perché il Padre è con me, vi ho detto queste cose perché abbiate pace in me. Voi avrete tribolazione nel mondo, ma abbiate fiducia, io ho vinto il mondo, io ho vinto il mondo. Vedete, l'amore disarmato che realizza la pace è la sua vittoria. Nella sua vittoria, nel momento stesso, vedete, in cui sta dichiarando espressamente che oramai è lui che va incontro al rifiuto, alla condanna, all'aggressione, alla violenza, allo strazio di un'esistenza che incontra l'ostilità spietata fino a una condanna a morte. E d'altra parte ecco che noi stiamo imparando a vivere nella relazione con lui, stiamo imparando a vivere nella relazione con il tu di cui parlava il Salmo 23, tu con me, stiamo imparando a vivere nella relazione con l'agnello di nostro pastore, con il padrone di casa che ci ha accolto alla sua mensa e ci inserisce nella famiglia. E tutto questo è perché Gesù qui sta parlando, ho appena letto il versetto 32, della sua solitudine. Voi mi lascerete solo, solitudine di Gesù nell'affrontare la morte, solitudine. Ma è proprio in questa sua solitudine che Gesù sta proclamando la rivelazione della paternità di Dio. In questo suo essere solo, buttato allo sbaraglio fino a subire l'ingiusta condanna a morte, la paternità di Dio. E il Padre è con me. Vedete, è proprio in virtù di questa sua solitudine nella morte che Gesù ha espugnato il mondo e l'ha sbugiardato in nome della paternità di Dio. Io ho vinto il mondo, questa era l'affermazione che concludeva il discorso e tutti i discorsi durante l'ultima cena. Io ho vinto il mondo in virtù di questa sua solitudine nella morte. Ecco, in nome della paternità di Dio ha sconfitto il mondo e adesso, portando a compimento la sua missione, possiamo aggiungere, il figlio ha fatto della sua morte il fondamento di un'opera di comunione universale, lo sappiamo bene, ed è quella novità che conosciamo bene, che pure è sempre nuova, è sempre sorprendente, è sempre una novità da riassimilare, da acquisire in tutta la sua straordinaria e inesauribile fecondità. E adesso i discepoli imparano, ritorniamo al nostro brano evangelico, imparano a gioire. Gioirono al vedere il Signore, ecco il Kyrios, ecco il Signore, gioirono al vedere il Signore, gioirono nella relazione con il vivente, con colui che è risorto, con colui che è glorioso, colui che è invisibile perché è passato attraverso l'inferno e ha aperto un varco, ha posto proprio là dove precipita la nostra vicenda umana nelle conseguenze del proprio fallimento, ha posto il fondamento di quella famiglia che si ricompone come comunione solidale con lui, il figlio vittorioso sulla morte, e dunque in lui la nostra vicenda umana è ricondotta alla gloria del Dio vivente, alla relazione con la paternità di Dio. E così i discepoli, vi dicevo, imparano a gioire della sua stessa gioia, come quel viandante che a un certo punto scopre che è seduto a quella mensa, il padrone di casa è contento e il suo esserci fa contento lui. La mia gioia sia piena, diceva Gesù. Ricordate il capitolo 15? L'abbiamo letto in queste ultime settimane e non ci si stanca di ritornare su queste pagine. Nel capitolo 15, versetto 11, Gesù diceva: questo io vi ho detto perché la mia gioia sia in voi, la vostra gioia sia piena, la sua gioia. Far contento lui, noi ci siamo in modo tale da far contento lui, è contento lui, il padrone di casa. E quando leggevamo ancora più recentemente, nel capitolo 17, la grande preghiera di Gesù, che si rivolge ormai non più ai discepoli ma al Padre, ed ecco il versetto 13 dove leggiamo: ora io vengo a te, dice Gesù al Padre, e dico queste cose mentre sono ancora nel mondo, perché abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia, la pienezza della mia gioia, perché io sto versando il vino nel bicchiere per un brindisi e il vino tra la bocca. perché abbiano la pienezza della mia gioia in loro stessi. I discepoli imparano a gioire di questa gioia sua, imparano a gioire di cosa vuol dire che tu sei con me, il pastore della pecora, padrone di casa, di quel tale che si è trovato seduto a quella mensa, chi non se l'aspettava, e adesso si guarda attorno, e adesso si accorge di essere entrato in una casa, c'è una famiglia, e tutto il mondo gli ruota attorno come una realtà domestica. E così, vedete, ha inizio la missione della Chiesa. E così i discepoli imparano a respirare. Ecco qui il nostro brano evangelico che prosegue nel versetto 21 affermando che Gesù disse loro di nuovo: pace a voi, di nuovo, come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. È la missione che ha inizio in questo modo. E dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo, e quel che segue. Dunque, ecco, i discepoli imparano a respirare con quella apertura di cuore che accoglie e trasmette il soffio del Dio vivente. Già, il Salmo 23, imparare a vivere in continuità con la vita del pastore, quel suo modo di vivere, quel suo modo di stare aggrappato al vincastro, quel suo modo di offrirci un dono d'amore disarmato, quel suo modo di accoglierci alla sua mensa, versare il vino nel calice e contenerci all'interno di una casa dove tutte le presenze sono ricomposte in obbedienza a un disegno d'amore che ha sconfitto, sbugiardato, illuminato, evangelizzato il mondo. E a proposito di questo soffio, ancora qualche momento, poi bisogna che ci fermiamo, vedete, vorrei citarvi rapidissima carrellata alcuni testi nel Vangelo secondo Giovanni che ci aiutano a ricostruire per grandissime linee come il nostro evangelista intende il soffio dello Spirito di Dio che diventa il motivo portante del nostro respiro di vita. Il primo testo, il capitolo 3, ricordate tutti, Gesù e Nicodemo. Nel capitolo 3, dal versetto 3 al versetto 8, bisogna rinascere dall'alto. E com'è possibile, dice Nicodemo. Ecco, il vento soffia dove vuole, senti la voce, ma non sai di dove viene, dove va. Così è di chiunque è nato dallo Spirito. Mi chiedi queste cose? È il principio della ripartenza, per ridirla con un vocabolo che abbastanza presente nel linguaggio giornalistico di questi giorni, ma rinascere dal profondo, e il principio di questa rinascita dal profondo, lo Spirito Santo, di rinascere dall'inferno, da quella condizione di abissale impotenza in cui noi siamo sprofondati, da quella condizione di miserabile prigionia rispetto alla quale noi non abbiamo rimedio, da quella insicurezza che ci spaventa e ci angoscia. Rinascere dal profondo è lo Spirito di Dio. E dopo, nel capitolo 4, ricordate, siamo nel contesto dell'incontro con la donna samaritana, nel versetto 23 sta scritto: è giunto il momento, Ed è questo in cui i veri adoratori adorano il Padre in spirito e verità. Il Padre cerca tali adoratori. Vedete che lo spirito qui è indicato come quel soffio di vita, è la vita stessa che riceviamo nella corrente della comunione con il pastore, con il padrone di casa, con il tu di Dio, ma quel soffio di vita che ci conduce a entrare nella famiglia del Padre, nella famiglia del Padre. Ecco, lo Spirito Santo è questa potenza che dal profondo ci conduce, ci sostiene, ci orienta per entrare nella famiglia del Padre, per adorare il Padre. E più avanti ancora, nel capitolo 6, verso la fine ormai del capitolo 6, nel versetto 63, leggiamo: è lo spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla, le parole che vi ho detto sono spirito e vita. Lo spirito è pneuma zoopium, dice, è lo spirito vivificante, lo spirito dà la vita. Per dire che qui adesso imparare a dare del tu, a dire tu a Dio, al Dio vivente, che imparare a respirare in corrispondenza al soffio della vita. Qui è proprio un'immersione completa nella gratuità della vita. È lo spirito che dà la vita, è la gratuità sperimentata come modalità costitutiva della nostra condizione di viventi. Noi viviamo perché siamo intrinsecamente, costitutivamente, proprio strutturalmente in grado di respirare e ad ogni respiro registrare la gratuità della nostra vocazione. Dopodiché, in capitolo 7, poi vediamo di fermarci, perché capitolo 7 c'è un altro testo molto interessante, vedete, sì, stiamo crescendo da un'indicazione a quell'altra, come imparare a dire tu al Dio vivente, come imparare a respirare, quel respiro che Gesù vuole condividere con i suoi discepoli, che sta all'inizio della missione più della Chiesa, che è il principio dell'evangelizzazione. Rinascere dal profondo, entrare nella famiglia del Padre, l'esperienza radicale della gratuità della nostra vocazione alla vita. E adesso, versetto 37 del capitolo 7, che poi è il Vangelo della vigilia di Pentecoste, domani, vigilia di Pentecoste, nell'ultimo giorno, grande giorno della festa, delle feste del Capanne, Gesù levatosi in piedi esclamò: chi ha sete venga a me, beva chi crede in me, come dice la scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Questo egli disse riferendosi allo spirito che avrebbero ricevuto i credenti in lui. Dunque lo spirito come soffio di vita che si manifesta nella fecondità di una relazione che promuove la vita altrui. Sgorgeranno dal suo seno, dice qui, e si riferiva allo spirito che avrebbero ricevuto i credenti, e in modo tale che coloro che sono chiamati alla vita vivono in quanto ricevono questa corrente di vita. E dunque vivere per far vivere, non semplicemente la gratuità del nostro vivere, ma il respiro di chi dice tu, di chi entra in quella relazione a tu per tu. È la prospettiva per noi, ma è la prospettiva della missione che chiama la Chiesa rendersi responsabili di quello che viene nel mondo, ma tutto a partire da questa conversione del cuore umano che scopre in sé, ecco, come si manifesta e opera e esercita la sua efficacia creativa, lo Spirito Santo. Il cuore umano scopre in sé che si vive per far vivere. E così cresce la missione della Chiesa, cresce la missione del nostro discepolato, in continuità con l'amore disarmato dell'agnello pastore, quell'agnello pastore che ha piegato la storia umana nel senso di un cammino di liberazione dall'inferno, nel senso di una rivelazione di pace. Ecco, manda il tuo Spirito, Signore, e una nuova creazione celebrerà il tuo nome, perché tu sei il Dio con noi. Torniamoci qua, così.